Bisogna comprendere cosa farà esattamente il governo israeliano, se reagirà e come reagirà, pare che voglia reagire, ma vediamo come, al controattacco iraniano.
Mele torcia. A vedere i filmati sembrano stelle comete, ma in realtà erano più di 300 tra missili e droni che, con bagliori intermittenti, nella notte tra il 13 e il 14 aprile, partivano dall'Iran, passavano dalla Siria e dalla Giordania per raggiungere il cielo israeliano. La quasi totalità di questi missili sono stati intercettati prima che potessero entrare nel perimetro israeliano per distruggere edifici o uccidere persone. Quei pochi che sono riusciti a raggiungere la spianata delle moschee, chiamata anche Monte del Tempio dagli ebrei, un luogo sacro sia per la religione ebraica sia per quella musulmana, sono stati distrutti dal sistema antimissile israeliano Iron Dome. In realtà erano giorni che l'esercito israeliano si aspettava un attacco simile dall'Iran. Lo sapeva Netanyahu e lo sapevano gli Stati Uniti. Per questo motivo il livello di allerta era alto e le difese sono riuscite, fa sapere The Times of Israel, a colpire il 99% dei missili lanciati. Mentre l'attacco era ancora in corso, sull'account X dell'ambasciata iraniana a New York è comparso un post che recita: l'azione militare dell'Iran, condotta sulla base dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite relativa alla legittima difesa, è stata una risposta all'aggressione del regime sionista contro le nostre sedi diplomatiche a Damasco. La questione può dirsi conclusa. E poi il post chiude con queste parole: tuttavia, se il regime israeliano dovesse commettere un altro errore, la risposta dell'Iran sarebbe notevolmente più severa. È un conflitto tra l'Iran e il regime canaglia israeliano dal quale gli Stati Uniti devono restare lontani. Con queste ultime tre parole scritte in maiuscolo. Il messaggio è chiaro, l'Iran lo aveva anticipato e durante l'attacco lo ha ribadito. Il lancio di missili è una ritorsione contro Israele per l'omicidio nel consolato iraniano in Siria di Mohammad Reza Zaedi, un importante generale delle guardie rivoluzionarie iraniane. A inizio aprile, infatti, l'esercito israeliano aveva sferrato un attacco verso un edificio del consolato iraniano a Damasco, in Siria, dove erano morti tre comandanti e quattro ufficiali che supervisionavano le operazioni segrete dell'Iran in Medio Oriente, tra cui appunto il generale Reza Zaedi. E un attacco simile a una sede diplomatica, come diceva anche il post che vi ho letto prima, viola una serie di principi internazionali, tanto che lo stesso segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, aveva invitato al rispetto del diritto internazionale. Diritto internazionale che sancisce anche il principio dell'inviolabilità delle sedi e del personale diplomatico. Così, dopo l'attacco del 1 aprile, l'ambasciatore iraniano in Siria, Hossein Akbari, aveva detto che la risposta sarebbe stata dura. Israele allora ha alzato l'attenzione sui possibili contrattacchi dell'Iran e 13 giorni dopo il lancio dei missili è partito davvero. Ma anche grazie agli aiuti degli Stati Uniti, del Regno Unito, della Francia e dell'Arabia Saudita, Israele è riuscito a difendersi bene. Ora, nelle dinamiche delle ultime due settimane possiamo rintracciare un motivo, diciamo, formale di quanto accaduto. Israele attacca il consolato iraniano in Siria per bloccare il trasferimento di armi e missili alla Hezbollah e l'Iran risponde. Quanto accaduto però si deve ricondurre anche alle ragioni della contrapposizione tra i due paesi. Ci sono delle condizioni storiche che hanno portato l'Iran e Israele a nutrire una rivalità decennale. Diciamo che, parallelamente alla storia di Israele e della Palestina, che abbiamo riassunto nella puntata Le origini del conflitto israelo-palestinese, che vi invitiamo ad ascoltare, si potrebbe fare anche la storia delle relazioni che Israele e la Palestina hanno intrecciato con gli altri paesi limitrofi, e l'Iran è certamente uno di questi. Ecco, nel momento in cui le Nazioni Unite hanno proposto di creare lo Stato di Israele nel 1947, l'Iran, che al tempo era retto da una monarchia assoluta, si era opposto al piano di partizione della Palestina. L'Iran aveva avanzato un'altra soluzione mai davvero presa in considerazione, cioè di creare una specie di Stato federale unitario della Palestina, con un solo parlamento in cui ci sarebbero stati sia rappresentanti arabi sia rappresentanti ebraici. Nonostante inizialmente l'Iran avesse proposto una soluzione diversa, quando nel 1948 Israele diventa uno stato vero e proprio dopo aver vinto la prima guerra arabo-israeliana, quella che ha dato inizio alla Nakba, la cosiddetta catastrofe per i palestinesi, cioè all'espropriazione forzata e allo sfollamento di oltre 700.000 arabi dalla Palestina, l'Iran nei confronti di Israele stabilisce un rapporto pacifico. Pensate che negli anni 50 è il secondo paese a maggioranza musulmana dopo la Turchia a riconoscere ufficialmente lo Stato israeliano. Così, per 24 anni, tra Israele e Iran c'è un rapporto pacifico e collaborativo, sia sul piano economico, sia su quello politico e diplomatico. La situazione cambia radicalmente nel 1979, un anno cruciale per capire l'Iran di oggi e per comprendere anche la rivalità odierna tra i due paesi. Per più di mezzo secolo l'Iran era stato guidato da una monarchia, poi nel 79 la rivoluzione islamica iraniana rovescia il sistema monarchico e stabilisce un regime autoritario basato sulla supremazia religiosa sciita. Questo rovesciamento si ripercuote anche nei confronti di Israele. Se, come abbiamo detto, l'Iran era stato uno dei principali paesi musulmani ad aver riconosciuto lo Stato di Israele, ad aver detto in sostanza che la sua presenza in Palestina era legittima, dal 1979 l'Iran sostiene l'esatto opposto. Da quel momento il regime iraniano promuove un'accesa retorica antioccidentale. Gli Stati Uniti sono il grande Satana e Israele una loro versione ridotta, cioè il piccolo Satana. Ebbene, nonostante la propaganda, Israele e Iran continuano a collaborare durante tutti gli anni Ottanta perché a entrambi interessava sedare la forza sunnita nella regione, cioè l'Iraq. La conflittualità vera e propria arriva solo con l'arrivo degli anni 90, cioè quando l'Iraq oramai non rappresenta più una minaccia e il nuovo leader israeliano Rabin vuole che la sua nazione sia la potenza principale di quella parte di mondo. L'Iran da quel momento inizia a finanziare attivamente la causa palestinese, che stava affrontando la prima intifada, cioè la rivolta da parte del popolo palestinese contro l'espansione israeliana oltre i territori pattuiti dalle Nazioni Unite. Chiaramente il sostegno economico e bellico iraniano per la Palestina ha automaticamente reso l'Iran un nemico dichiarato di Israele. Dagli anni 2000 poi l'Iran è diventato un importante sostenitore di tre organizzazioni in aperto conflitto con Israele, cioè l'Hezbollah libanese, i ribelli Houthi e Hamas, che dal 7 ottobre ha riaperto questa fase del conflitto israelo-palestinese. Sono parecchi gli episodi, le dichiarazioni dei politici, i cyberattacchi, le minacce nucleari e le offensive militari negli ultimi 10 anni che dimostrano che le condizioni e le motivazioni per aprire un altro conflitto armato nella regione ci sono tutte. La possibilità che questo accada sembra scongiurata, ma cammina su una linea sottile. Ciao, sono Anita Fallani e sono la voce di Mele. Se vi piace ascoltare i nostri spicchi la mattina, non dimenticatevi di seguire il podcast sulla piattaforma dove ci ascoltate, così da ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio. E lasciateci qualche stellina di recensione se vi va. Grazie.
Mele è il podcast quotidiano di Torcia. Ogni giorno vi raccontiamo uno spicchio d'attualità scelto dalla nostra redazione.